Come possiamo avere una vita veramente benedetta? Come possiamo avere una vita che porta frutto, che dura per l'eternità? Come possiamo avere una vita in cui abbiamo veramente gioia e pace nel cuore? La risposta semplice è camminando nelle vie di Dio e va bene. Ma Dio ci spiega molto più a fondo. Cosa vuol dire camminare nelle sue vie, in quello che riguarda tutti i campi della vita? E stiamo studiando Colossesi e in questa epistola vediamo tanto, tanti buoni esempi, leggiamo di Cristo, vediamo di come vivere, ma come vivere alla luce di quello che abbiamo e chi siamo in Cristo. Oggi vogliamo riprendere lo studio di Colossesi, che abbiamo lasciato alla fine del capitolo 1, e siamo arrivati al capitolo 2. Però prima di iniziare a guardare il brano di oggi, voglio ritornare alla fine del capitolo 1 per riagganciare il discorso, rimetterci dentro quello che Paolo sta dicendo. Se vi ricordate, Paolo alla fine del capitolo 1 ha parlato delle sue sofferenze. Ha parlato delle sofferenze che lui subiva per i credenti. E Paolo parlava delle sue sofferenze non per farsi vedere, non per essere visto bene e bravo, ma lo faceva per il bene dei Colossesi e per il bene nostro, che leggiamo questa epistola dopo molto tempo. E infatti da quello che lui racconta, noi capiamo come era il suo cuore per i credenti. Ed è un cuore da imitare. Ed è un cuore che ci mostra anche più del cuore di Dio verso di noi. Paolo aveva un cuore che rispecchiava il cuore di Cristo. Era imperfetto, era un uomo come noi, ma in Paolo vediamo molto di Cristo. Allora riprendiamo il brano da Colossesi 1, versetto 24, e rileggo da lì per rientrare nel contesto. Paolo dice dal versetto 24: Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria, il quale noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Paolo soffriva, Paolo combatteva, Paolo si affaticava per adempiere quell'incarico che Dio gli aveva affidato e portava avanti quell'incarico fedelmente. Paolo aveva ricevuto da Dio l'incarico di presentare pienamente la parola di Dio, il mistero di Dio, che è la verità meravigliosa, che Cristo è in noi e anche in noi gentili. E Paolo ha adempiuto questo incarico che Dio gli aveva affidato. Non era un incarico facile, era un incarico molto difficile. Pensate a quanta sofferenza, a quanta afflizione, a quali combattimenti gli ha procurato, insieme anche a tanta gioia, insieme a tanto frutto per l'eternità. Paolo, per amore di Dio e per amore dei credenti, si è dedicato ad adempiere quello che Dio gli aveva messo davanti. E anche noi che siamo qua oggi siamo beneficiari del fatto che Paolo ha adempiuto il suo compito. E nel versetti 28 e 29, sempre nel capitolo 1, leggiamo di qual era il traguardo di Paolo e dei suoi collaboratori. E lui, parlando di Cristo, dichiara: il quale Cristo noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Il traguardo di Paolo e degli altri che erano con lui era di presentare ogni uomo perfetto, ogni uomo completo in Cristo Gesù. Il traguardo di Paolo era di preparare ogni uomo in Cristo per poter presentare ogni uomo a Cristo come uomo perfetto, come uomo completo, purificato, santificato, pronto per stare nella presenza di Dio. E per questo si affaticava e combatteva, soffriva, era afflitto per questo traguardo. Paolo si dedicava fedelmente ad annunziare Cristo, si dedicava, dice qua, ad ammonire, a ammaestrare ogni uomo, perché voleva presentare ogni uomo perfetto in Cristo. E questo è un forte esempio per noi. O che possiamo anche noi avere lo stesso zelo, come Paolo, nel compiere quello che Dio ci mette davanti. E dall'altro lato, o che possiamo anche noi avere lo stesso zelo, lo stesso desiderio di portare frutto per la gloria di Dio, per il regno di Dio. Paolo aveva questo fortissimo desiderio. E dall'impegno di Paolo traiamo beneficio anche noi, perché anche noi siamo edificati, anche noi siamo resi perfetti, completi, tramite il ministero di Paolo. Nel nostro caso tramite le sue epistole, che sono parte della parola di Dio. Paolo aveva a cuore il regno di Dio. E allora qua dobbiamo fermarci e chiederci: io, tu, hai a cuore il regno di Dio? È importante che ci fermiamo a valutare il nostro cuore, e prego che avremo questo cuore. Quanta gioia e quanta pace abbiamo quando smettiamo di vivere per noi stessi e viviamo per Dio, per il suo regno, per la sua gloria. Quante volte crediamo l'inganno che dobbiamo vivere per noi stessi, dobbiamo pensare a noi stessi, prenderci cura di noi stessi. È tutto un inganno. Viviamo per Dio, viviamo per il suo regno, che sono le persone che Dio ha salvato. Lasciamo a Dio tutto il resto. E quanta gioia abbiamo quando viviamo così. Paolo ha sacrificato tutto nella sua vita, ma quanta gioia aveva e quanto frutto aveva. Allora, tenendo questo in mente, tenendo in mente il cuore di Paolo che abbiamo visto nella fine del capitolo 1, adesso riprendiamo in Colossesi dal capitolo 2. Qua Paolo parla ancora del combattimento che lui sosteneva per i credenti e vediamo di nuovo il suo cuore per i credenti. Questo è l'esempio da Dio per noi di un uomo imperfetto, ma che rispecchiava il cuore di Cristo. Allora leggiamo dal versetto 1, capitolo 2. Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono a Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona. Allora fermiamoci già qua. Notate una cosa importante qua. Paolo non aveva qualche difficoltà nella sua vita. Non era qualche problemino. Lui combatteva attivamente per i credenti. Nei versetti prima aveva parlato della sua sofferenza, dell'afflizione. Paolo combatteva per il vero bene eterno dei credenti, di quelli che Dio gli aveva dato da curare. E notate qua, dice qua: voglio che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono a Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona. Paolo combatteva per credenti che neanche mai aveva conosciuto di persona. Sosteneva un grande combattimento, un combattimento costante per portare a termine il compito che Dio gli aveva affidato. Allora fermiamoci a notare qua il cuore di Paolo. Paolo amava. Amava veramente. Il vero amore ti porta a sacrificarti per la vita, per il vero bene dell'altra persona, di chi ami. Il vero amore è un impegno al punto di sacrificarti per il vero bene eterno di un'altra persona. Quello è il vero amore. Il vero amore è un amore sacrificale. L'amore che si ferma fino a che non mi costa non è vero amore. Il vero amore è un sacrificio. Amare veramente vuol dire essere pronti a sacrificarsi per il bene di chi ami. E Paolo ha sacrificato tanto. Pensate, Paolo ha sacrificato il suo benessere, ha sacrificato una vita tranquilla, ha sacrificato l'essere visto bene, stimato e onorato dagli uomini e molto di più. Ha sacrificato il suo benessere fisico, quanto è stato perseguitato. Ma l'ha fatto per poter essere un servo fedele di Dio e per poter edificare la Chiesa di Dio. E non l'ha fatto controvoglia o per costrizione, l'ha fatto perché era il desiderio del suo cuore, l'ha fatto perché quello era quello che Dio gli aveva messo davanti e lui ha perseguito fino in fondo la volontà di Dio per lui, perché voleva dare gloria a Dio, voleva vivere per Dio con la sua vita e voleva il bene eterno di quelli che Dio gli aveva dato da curare. In 2 Corinzi 11 leggiamo delle sofferenze di Paolo, lui ci parla delle sue sofferenze. Leggiamo di come aveva sofferto persecuzione, di come era stato lapidato, di come conosceva la fame, il freddo, come hanno cercato di ucciderlo, di come è stato battuto e molto di più. Ma nonostante questo, Paolo combatteva sempre per portare la verità di Dio. E qua, fratelli, seppur in versione in forma limitata, ma in Paolo vediamo il cuore di Dio per la sua Chiesa, vediamo il cuore di Cristo. Questo è il cuore di Cristo verso di noi. Pensate, Dio vuole per noi il nostro vero eterno bene, vuole per noi quel bene profondamente e si adopera per il nostro bene. Vediamo in Paolo anche il cuore di Cristo per noi, che ha sacrificato tutto, ha dato se stesso sulla croce per noi, per amore. Che esempio! O che noi possiamo avere lo stesso cuore che Paolo aveva, perché quello è il cuore di Dio. O che possiamo noi imitare il cuore di Dio come Paolo. E qui, in Colossesi 2, vediamo che Paolo, lui dice proprio, lui voleva che loro sapessero delle sue sofferenze. Ma perché? Non sarebbe stato meglio tenerle nascoste? Assolutamente no. Paolo voleva che loro sapessero delle sue sofferenze, ma perché? Dice, lo spiega, proprio nel versetto 1. Lui dice, voglio infatti... voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi. Poi nel versetto 2 dice, affinché i loro cuori siano consolati. Paolo raccontava loro delle sue sofferenze non per vantarsi, non per ricevere gloria da loro, ma per il loro bene. Voleva consolare i loro cuori. Se tu stai male, o meglio dire quando tu stai male, quando sei scoraggiato, quando hai un periodo difficile, o anche solo nella vita quotidiana, cosa ti fa se tu sai che c'è qualcuno che vuole il tuo vero bene? Cosa ti fa se sai che c'è qualcuno che si affatica per te, che si impegna per te, che vuole che tu possa stare veramente bene? Ti fa qualcosa o non ti cambia niente? Ti incoraggia grandemente, ti darebbe un po' di gioia, ti darebbe coraggio ad andare avanti, ti consolerebbe nelle afflizioni? Certo, certo, ti incoraggerebbe grandemente. Vogliamo sentirci amati, fa parte di noi. E ciascuno di noi che è in Cristo è amato da Dio in modo perfetto, completo, con un amore puro e perfetto che non riusciamo a comprendere e immaginare appieno. Ma Dio ci ha anche creati in modo che desideriamo essere amati dalle persone che ci circondano. Questo è come Dio ci ha fatti, è come Dio ha creato i rapporti, è giusto. E che grande incoraggiamento, che grande gioia, quale grande consolazione abbiamo quando sappiamo che c'è qualcuno vicino a noi che ci ama, che vuole il nostro bene, che si affatica per noi. È una grande consolazione. E quindi Paolo voleva che loro sapessero del combattimento che lui stava subendo, stava combattendo per loro, affinché potessero essere consolati. Voglio leggere i versetti 1 e 2. Dice: «Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono all'Odissea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore». Paolo condivideva questo combattimento con loro perché voleva che fossero consolati. Ciascuno di noi vuole essere consolato. Quando ci troviamo in mezzo a difficoltà, a situazioni pesanti, ingiustizie, dolori, vogliamo essere consolati. Ricordate Gesù, Gesù Cristo. Quando lui si trovava nel giardino, poco prima della croce, ricordate che ha preso degli discepoli con sé affinché potessero fare cosa? Vegliassero con lui. Potevano togliere la sua sofferenza? No. Potevano togliere la sua angoscia di cuore? No. Capivano? No. Eppure solo la loro presenza poteva essere un grande incoraggiamento per Gesù mentre affrontava il peso e la prova più grande che nessuno mai affronterà. Potevano stare con lui, potevano vegliare con lui, e quello è già tantissimo. C'è un tempo per incoraggiare con le parole, per esortare, per aiutare qualcuno, e c'è un tempo per solo stare accanto e solo essere presente, e entrambi sono estremamente validi. Anche solo la vicinanza ha un grandissimo valore quando c'è sofferenza, quando c'è dolore. Paolo era lontano da questi credenti, non era fisicamente con loro, non poteva stare con loro, ma voleva che sapessero che lui si stava affaticando per loro. Voleva che sapessero che stava combattendo per loro, affinché loro potessero conoscere Dio e Cristo di più e conoscere la verità. E così i loro cuori potevano essere consolati. Ma notate che poi nel versetto 2, alla fine, lui spiega come potevano essere consolati. E un modo in cui potevano essere consolati, dice, che era essendo uniti nell'amore. Dice, nel versetto 2, rileggo, dice, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore. Essere uniti, veramente uniti, nell'amore, è una grandissima consolazione. Tu puoi trovarti nell'angoscia più profonda, ma se sai che sei amato e sai che hai qualcuno accanto a te che ti ama e sei unito con quella persona, Quella è una grandissima consolazione, non importa quanto è grande il dolore o l'angoscia che stai affrontando, e ciascuno di noi ha provato questo più volte. È una grande consolazione. Essere veramente uniti di cuore, nell'amore, con quelli che sono intorno a noi è una grandissima benedizione. È da Dio. Ma di natura non è così. Di natura non siamo uniti. Non è una cosa naturale. Di natura noi pecchiamo. E di natura il nostro peccato distrugge i rapporti e crea divisione invece che unità. Non possiamo essere uniti nell'amore quando c'è orgoglio nel cuore. Non funziona. Quando viviamo per quello che vogliamo noi, non possiamo essere uniti nell'amore. Quando vogliamo avere ragione, non possiamo essere uniti nell'amore. Quando scattiamo di ira contro gli altri, non possiamo essere uniti nell'amore. E non possiamo essere uniti nell'amore anche quando abbiamo uno spirito critico gli uni verso gli altri. Invece, cresciamo nell'amore, nell'essere uniti nell'amore, quando abbiamo un unico traguardo insieme. E solo quando quel traguardo è di vivere per la gloria di Dio. Quella è la base per essere uniti nell'amore. Siamo uniti nell'amore quando abbiamo vero timore di Dio. E quando camminiamo nelle vie di Dio, in santità, e quando abbiamo la viva speranza di stare per sempre con Cristo per l'eternità. E per la grazia di Dio, ciascuno di noi che è in Cristo ha quella viva speranza. Quando siamo uniti nell'amore, la vita è più bella, è molto meno pesante. E allora prego che anche noi possiamo crescere sempre più nell'essere uniti, che possiamo camminare confessando i nostri peccati. Cadiamo, ma se siamo veloci a confessare i nostri peccati e cercare perdono in Cristo, possiamo tornare a avere comunione con Dio e gli uni con gli altri. E così possiamo avere la consolazione che ci serve. Abbiamo bisogno di consolazione, ciascuno di noi. E questa è una via per essere consolati. Allora camminiamo avendo un cuore umile, confessando i nostri peccati e guardando a Dio, e avremo cuori consolati. Paolo voleva che sapessero delle sue sofferenze affinché potessero essere consolati. E abbiamo visto che Paolo si dedicava in quello che faceva affinché loro potessero essere consolati, essendo uniti nell'amore, e affinché loro potessero conoscere la verità di Dio. Paolo si dedicava a predicare la verità, perché è così importante. Voleva che potessero conoscere Dio di più, i Colossesi e anche noi. Leggiamo allora il resto del versetto 2, dice: affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, e ottengano tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. È un versetto così carico di verità potenti che prego che possiamo vedere qualcosa qua. Paolo voleva che loro potessero ottenere tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e di Cristo. E Paolo si affaticava per questo. Allora, per capire di cosa sta parlando qua, dobbiamo ricordare cos'è il mistero di Dio. E Paolo ne ha parlato pochi versetti prima. In Colossesi 1, 24 a 27, ci spiega che cos'è il suo incarico che Dio gli aveva affidato come ministro di Dio, ed era di presentare pienamente la parola di Dio. E parlando della parola di Dio, di quello che lui annunziava, nel versetto 26, lui lo chiama il mistero. Rileggo il versetto 26. Il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, parla di questo mistero, di questo qualcosa, una verità che è stata nascosta nel passato, ma che poi a un certo punto Dio ha rivelato. E Paolo parla di questo mistero nel versetto successivo e spiega cos'è. Nel versetto 27 dice: ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Il mistero è che la salvezza ha raggiunto anche noi, che siamo gentili. E così Cristo è in noi. In noi. In noi che siamo gentili. In noi che non facevamo parte del popolo di Dio. Cristo è in noi. E in Cristo abbiamo la speranza di gloria. Abbiamo la speranza, che è una certezza, che staremo nella gloria di Dio per l'eternità. E sulla base non dei nostri meriti, sulla base dei meriti di Cristo, e solo su quella base. Questo è il mistero che Paolo annunziava. Cristo in noi. E allora, alla luce di questo, alla luce di che cos'è questo mistero, voglio rileggere il versetto 2, Colossesi 2, 2. Notate la profondità di quello che Paolo desiderava per loro. Dice: ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Paolo voleva che ottenessero tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza, che potessero conoscere più in profondità il mistero di Dio e Padre di Cristo, che è Cristo in noi. Voleva che potessero conoscere, non intellettualmente, non in modo accademico, che conoscessero di cuore, a fondo, che Cristo è in loro. E noi possiamo dire che Cristo è in noi. Se tu tieni in mente il mistero di Dio, Cristo è in te, cambia come vivi, cambia tutto. Quando vedi la vita attraverso il filtro del mistero di Cristo, che Cristo è in te, cambia radicalmente come vivi. Pensate a chi è Cristo. Cristo è colui che ha potestà sopra ogni cosa, nel cielo e sulla terra. Tutto gli è sottoposto. Gesù Cristo è colui che prega per noi. È colui che prega sempre e sempre la cosa giusta per noi. Gesù Cristo è Dio. Conosce ogni cosa. E guida sempre la cosa perfetta per noi. Ci dà sempre quello che è giusto e perfetto per noi in base al nostro bisogno. Gesù Cristo, il nostro Cristo, questo Cristo è in noi. E noi siamo in Lui. E il suo cuore è per noi. Siamo preziosi per Lui. Che verità meravigliosa. O che Dio tolga le scaglie dai nostri occhi a vedere quanto è grande. Se tu tieni in mente queste verità, se ci pensi giorno per giorno, cosa cambia? Pensate, cosa cambia? Come cambierebbe la tua vita se tu pensassi a queste verità? Se in qualunque prova, difficoltà o peso o gioia che tu hai nella tua vita, tu tieni in mente che Cristo è in te, cosa cambierebbe? Tutto. Tutto. quanta gioia e quanta pace possiamo avere se il mistero di Dio è vivo nelle nostre menti, nei nostri cuori. Quanta gioia e quanta pace perdiamo perché il mistero di Dio non è presente nelle nostre menti, nei nostri cuori. Quanta pace perdiamo perché viviamo come se Cristo non ci fosse. Paolo desiderava per i Colossesi che loro fossero ripieni della conoscenza di questa verità profonda e meravigliosa. Desiderava che ottenessero tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza. Voleva che avessero la piena certezza di intelligenza, non che conoscessero un po' alla buona, ma che sondassero le profondità di questa verità, che fossero sazi, ripieni della grandezza di questa verità, che Cristo è in noi. O che possiamo noi sondare più a fondo quanto è grande che Cristo è in noi. Quando meditiamo e ripassiamo nella mente e viviamo in base alla verità che Cristo è in noi, ci colpisce nel profondo, ci dà pace nelle prove, cambia la nostra vita. Prego che abbonderemo sempre più nelle ricchezze di questa conoscenza, perché è alla portata di chiunque. Non serve essere un grande intelligente, un grande studioso. Il credente più semplice può meditare e afferrare le profondità delle ricchezze di quello che abbiamo in Cristo. Conoscere e tenere in mente che Cristo è in noi vale tutto. E nel versetto 3 Paolo ci spiega di più di chi è Cristo. E lui aggiunge, parlando di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. In Cristo, e solo in Cristo, sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Tutta la sapienza, tutta la conoscenza stanno in Cristo. Di natura non abbiamo sapienza. Ogni bambino nasce stolto, assolutamente stolto, e ci serve la sapienza. Ma non possiamo trovare la sapienza ovunque. Si può avere intelligenza. Tanti nel mondo sono molto intelligenti. Ma l'intelligenza e la vera sapienza sono due cose ben diverse. Tanti scienziati sono molto intelligenti, capiscono una marea di cose del campo in cui studiano. Ma tristemente tanti scienziati non hanno sapienza. Pur vedendo e sondando più le profondità della creazione di Dio, rifiutano di riconoscere il Creatore, che è Dio. Hanno molta intelligenza, ma non hanno vera sapienza. La sapienza, la vera sapienza, viene solo da Dio. In Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza. Ricordate in Proverbi 9, 10, dice: il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Da dove viene la sapienza? Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Senza il timore di Dio non è possibile avere sapienza. Uno che è intelligente, se non ha vero timore di Dio, non ha vera sapienza. Quindi tutti i grandi studiosi del mondo, tutti gli uomini famosi della storia, famosi per la loro grande conoscenza, se non avevano vero timore di Dio, in realtà erano stolti. È solo nell'avere vero timore di Dio che c'è vera sapienza e vera intelligenza. E la sapienza è fondamentale per avere una vita benedetta e un'eternità benedetta. Pensate alla vita quotidiana. Quante decisioni prendiamo ogni giorno? una marea di decisioni, grandi decisioni e soprattutto piccole decisioni, molte più piccole decisioni di quante grandi decisioni. E come prendiamo le decisioni e le decisioni stesse che prendiamo determinano il corso della nostra vita. Pensateci. Il modo in cui prendi le tue decisioni e anche quello che decidi, tutti e due, cambiano come vivi la tua vita a livello pratico, cambia come pensi, cambiano come stai spiritualmente, cambia come vivi i rapporti, cambia se hai una vita che porta frutto per l'eternità oppure no. Quanto è importante, è fondamentale che abbiamo vera sapienza, sapienza che viene da Dio, che si trova solo in Cristo. Perché solo così possiamo prendere decisioni sagge e solo così possiamo avere una vita che porta buoni frutti per l'eternità. Quando invece non abbiamo sapienza, quando non dimoriamo in Cristo, decidiamo male e decidiamo male giorno per giorno. E subiamo le conseguenze delle decisioni sbagliate che prendiamo e la vita diventa brutta, diventa pesante, diventa difficile. Perché non abbiamo la sapienza di Dio. Ma grazie a Dio noi abbiamo una fonte inesauribile di ogni sapienza in Cristo. Abbiamo letto qua nel versetto 3 che in Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Solo in Cristo, in Lui c'è tutta la sapienza di cui abbiamo bisogno. Ma allora come possiamo avere più di questa sapienza? Come possiamo farla nostra? Come possiamo attingere a questa fonte inesauribile? L'unico modo per attingere a Cristo è di dimorare in Cristo, giorno per giorno. E allora come possiamo dimorare in Cristo? Grazie a Dio è molto semplice. Serve umiltà. Serve umiltà. Profonda umiltà. Grande umiltà. Umiltà di cuore. Serve riconoscere quanto abbiamo bisogno di Cristo e quanto dipendiamo da Cristo. Serve essere pronti a riconoscere e confessare i nostri peccati per restare uniti a Cristo. Il più grande ostacolo? L'orgoglio, il nostro orgoglio. Ci ostacola dall'essere vicini a Cristo e quindi ci ostacola anche da avere tutti i benefici che abbiamo essendo vicini a Cristo. Quando ci induriamo nell'orgoglio, quando non vogliamo umiliarci, siamo profondamente stolti. Profondamente stolti. Il nostro orgoglio ci promette che staremo bene. Ma l'unica cosa che fa, che ci dà veramente, è che ci ostacola dall'unica fonte di vera benedizione, che è Cristo. Ci ostacola da stare vicini a Cristo. Se io ho un peccato che non voglio vedere o che non voglio abbandonare, non posso dimorare in Cristo. E così non posso avere vera sapienza che viene solo da Cristo. Ma avere quella sapienza è fondamentale, altrimenti la vita è un disastro. La vera vita cristiana è di camminare umilmente con Cristo, seguendo Cristo e vedendo Cristo come la nostra vita, la nostra giustizia e vedendo in Cristo la nostra gioia e pace. Quando camminiamo così avremo la vera sapienza che viene da Cristo. Per vivere bene serve sapienza e tutte le ricchezze della sapienza e della conoscenza sono in Cristo e solo in Lui. Allora per oggi vogliamo fermarci qua, c'è già tanto da meditare. Prego che saremo rimasti colpiti dall'esempio di Paolo, questo uomo imperfetto, debole, ma che si dedicava a compiere l'opera che Dio gli aveva dato e prendeva forza da Dio perché lui in se stesso non aveva la forza per fare quello che faceva. ma Dio lo sosteneva. Paolo si fidava di Dio e si dedicava a compiere quello che Dio gli aveva dato. Si dedicava a proclamare fedelmente la parola di Dio e aveva un cuore per il regno di Dio. Aveva un cuore e un desiderio per il vero bene eterno dei credenti che curava. Abbiamo parlato dell'importanza di essere uniti nell'amore. Di natura ciascuno vive per se stesso, di natura non siamo uniti nell'amore, ma è fondamentale per essere consolati e per vivere la vita con gioia. L'ostacolo è il nostro peccato. E lì la soluzione è molto semplice. Avere un cuore umile, pronto a riconoscere e confessare peccati. È un cuore che cammina nelle vie di Dio, che vuole non il suo bene, ma la gloria di Dio e il bene degli altri. E poi prego che terremo in mente il mistero di Dio, che era mistero, ma che è stato rivelato. Prego che terremo in mente che Cristo è in noi, che possiamo sondare le profondità di questa verità, che possiamo fare nostra questa verità, perché è nostra, che possiamo vivere giorno per giorno, tenendo in mente che Cristo è in noi, colui che conosce ogni cosa, colui che prega per noi, colui che è sovrano sopra ogni cosa, che ha creato tutto e per cui tutto è stato creato, che possiamo tenere in mente che Cristo è in noi. E prego che avremo un profondo desiderio di voler stare vicini a Cristo, perché Lui è l'unica fonte di ogni benedizione e fra l'altro è l'unica fonte di ogni vera sapienza, l'unica fonte di sapienza. O che possiamo camminare vicini a Lui per avere la vera sapienza che ci serve. Preghiamo. Padre, ti ringrazio, ti lodo per la tua parola che è potente, che ci parla e tramite la quale, Padre, ci fai crescere per renderci perfetti, completi, pronti per stare nella tua presenza. Padre, grazie che ti servi della tua parola e continui a servirti di Paolo tanti anni dopo la sua morte, Padre. E ti servi di lui per la nostra crescita, per la nostra edificazione. Padre, o che possiamo noi avere una vita come la vita di Paolo. Non saremo mai apostoli, ma ti prego che possiamo essere fedeli servi tuoi per portare frutto per il tuo regno, Padre, un frutto che dura per l'eternità, che non viene mai perso. Aiutaci, Padre, a vivere non per noi stessi, non per le nostre vite, per le nostre famiglie, ma vivere per te, per la tua gloria. Ti chiediamo questo e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.